portata vicino alle loro vite. La parola scritta. Ecco, io è allora che adesso è uscito questo ultimo mio libro che si chiama Alfabeto d'origine sulla scrittura d'esperienza. Il sottotitolo è La scrittura d'esperienza e la memoria del corpo. Ecco, queste donne, io dico, hanno, è come se avessero scritto per me, perché sono riuscite a dire, no, del loro passato, della loro infanzia, quello che io per troppo dolore non ero riuscita a scrivere, a dire attraverso la scrittura. Allora c'è una scrittura, quella che va, come dire, in libertà, in modo più vicino ai corpi, vicino al vissuto profondo di se stesse, dei ricordi della propria infanzia. Ecco, è una scrittura capace di portare alla luce l'impresentabile, quello che è stato a lungo per le donne impresentabile e indicibile. È stato allora che ho cominciato a pensare alla scrittura di esperienza come un momento formativo molto simile all'autocoscienza, un'autocoscienza tramite scrittura. La scrittura pesca più in profondità, spesso porta alla luce dei reperti, qualcosa che si è sedimentato nel profondo, che non è diventato, ripeto, un ricordo e che emerge in modo sorprendente, sorprende chi scrive, emerge attraverso la scrittura d'esperienza. Per farla breve, queste donne, ripeto, sono diventate delle pioniere, le intervistavano, no? E quindi hanno, come dire, fatto capire quanto, cosa voleva dire aprire alle donne le porte delle case e a dare parola, no? Anche a donne che non hanno fatto corsi di studi. Per me ha voluto dire ritrovare le donne della mia famiglia, del mio paese, e ha voluto dire soprattutto, in un momento in cui il femminismo rischiava di diventare di nuovo astratto, teorico, ideologico, tornare a interrogare e farsi interrogare dalle vite. Le vite di queste donne mi parlavano di un mio passato, parlavano anche di tanta parte della mia memoria che aveva fatto naufragio, a cui non riuscivo, ripeto, a dare parola. Alla fine degli anni 70 non erano 40, erano 2000 le donne iscritte nei corsi 150 ore. A Milano è stata un'esperienza straordinaria, diversa anche da altre città, perché i quartieri milanesi, tanta vita, abbiamo trovato tanta vita. Queste donne, queste famiglie venivano tutti siamo arrivati da qualche parte del mondo, dell'Italia, siamo arrivati a Milano, in questi quartieri, questi caseggiati, no? Queste donne, queste persone che non si conoscevano. Ecco, la scuola è stato, poi io vengo dalla Romagna, due genitori, due ballerini di liscio eccezionali, un amore per il ballo, ho fatto più feste da ballo che corsi, no? Io ho detto, non si ricorderanno magari di quello che ho insegnato, ma hanno ballato tanto quei 10 anni con me, perché avevo questo, un seminterrato della scuola, avevo persino una piccola orchestra di liscio e c'erano feste. Ora, il ballo per loro è stata la vita, riprendevano, uscivano, cominciavano a conoscersi nello stesso caseggiato, quindi una socialità nuova. Queste donne, queste 40 pioniere, dopo quell'anno non hanno più voluto tornare a casa, aperta quella porta hanno detto noi non rientriamo, e lì ho dovuto inventarmi corsi monografici, bienni sperimentali e fino una cooperativa che è durata 4 anni fino all'86. E in questo percorso io ho fatto venire poi donne del femminismo, le intellettuali, eccetera, eccetera, e insieme abbiamo fatto un percorso eccezionale di ripensamento dei nostri linguaggi specialistici, la filosofa, l'antropologa, la psicanalista, lì a contatto con quelle vite, no? Perché queste donne, noi pensiamo sempre, no, che chi non ha studiato poi vive in una situazione sempre di vergogna, di miseria. Non è così. L'onnipotenza di chi dice la storia ce l'ho scritta nel mio corpo. No? Mi ricordo un'amica che insegnava in questi corsi, veniva su matematica, fisica, quando voleva parlare del perimetro, questi si volevano mettere, di prendere per mano e misurare col loro corpo il perimetro. Quindi i corpi messi al centro, nel senso dei corpi, le loro vite, loro dicevano noi abbiamo molto da chiedere, molto da dire alla storia, a tutto quello che la storia non ha raccolto. Quindi è stato un esercizio straordinario, 10 anni, no, intensissimi, in cui abbiamo interrogato insieme donne che venivano da percorsi intellettuali e donne non, no, insieme abbiamo potuto scardinare quei linguaggi specialistici e disciplinari per tutto quello che non dicono o che dicono in modo deformato della relazione uomo-donna. Il risultato è stato che alla fine, quindi lo zoccolo duro che fa sì che l'università esista tuttora, secondo me, è quell'origine, quell'inizio, donne intellettuali e non, questo rapporto tra vita e cultura, che ci ha impedito, ripeto, in un momento un po' in cui il femminismo, non voglio aprire questa parentesi, il femminismo ha avuto le sue divergenze, no? All'inizio degli anni Ottanta la Libreria delle Donne, Luise Muraro, con cui avevo lavorato a lungo, hanno preso un'altra, come dire, hanno dato un'impostazione diversa, di nuovo basata su un linguaggio filosofico, metafisico, eccetera. Mentre io percorrevo nel quartiere di Milano e anche, devo dire, in una mia esperienza in quel momento, per tutti gli anni 80, fino all'86, 87, io, devo dire, il femminismo aveva terremotato qualcosa di profondo dentro di me, sono andata in analisi, quindi è stato un momento in cui io ho cominciato a scrivere sul come nato il sogno d'amore, sulle tematiche dell'amore, e nel senso che mi ero resa conto che il femminismo aveva scavato tanto, no? Ci aveva liberato tanto su alcuni piani, restavano dei temi difficili, ancora dei tabù, per esempio l'amore, per l'appunto, no? L'amore come sogno d'amore, sogno di appartenenza a un altro essere che c'è nel rapporto uomo-donna, nel rapporto madre-figlio, c'è in tutti i rapporti d'amore, l'idea di fare tutt'uno, la fusionalità. Quindi per me è stato un momento, gli anni Ottanta, in cui ho vissuto una specie di retroterra della storia, nei quartieri, con le donne, le casalinghe di Afori, ma anche la mia analisi, ma anche una rubrica di posta del cuore che ho fatto allora, che era un rotocalco, si chiamava Ragazza in cui avevo una rubrica con una cornice di cuoricini e si chiamava Le inquietudini di Lea Melandri, quelle che avevano 13-16 anni a quell'epoca. E lì anche io ho fatto, attraverso la scrittura, sono riuscita a fare un'autocoscienza tramite lettera, nel senso che le letterine all'inizio, le lettere che arrivavano, avevano domande del tipo: cara Lea, ho visto un ragazzo, mi ha guardato, secondo te mi ama? Io non posso sapere. Cara Lea, ho le gambe storte, non dirmi che devo accettarmi come sono. Vabbè, io ho detto qui, io non posso rispondere. Quindi ho tolto le domande, ho lasciato il cuore della lettera e l'adolescenza, ripeto, queste lettere arrivano, valanghe di lettere, a tutt'oggi ai giornali femminili, ecco, se non si liquidano in modo banale, no? Con la risposta banale, stai tranquilla, l'amore verrà, e se si prende invece il ragionamento, la riflessione e l'esperienza che quella ti sta portando dal chiuso di una stanza in confidenza, ripeto, può essere un lavoro straordinario, anche quelli. Quindi tutti gli anni Ottanta per me sono stati segnati, come dire, da questa attenzione al femminile, proprio nel senso del sentimentalismo, nel senso cos'è l'essere mogli, madri, cioè il femminile tradizionale riattraversato con la consapevolezza però che mi veniva dalla mia pratica femminista. E l'università nasce nell'87 proprio per raccogliere, per non lasciare disperdere questa ricchezza, no? Questa esperienza, nasce insieme, l'abbiamo messa in piedi insieme, le donne che venivano da questi corsi 150 ore e donne del femminismo, eccetera. E a tutt'ora il lavoro che facciamo è essenzialmente quello di scavo sempre in profondità nelle nostre vite, cioè costruire quello che dicevamo, questa io chiamo alfabeto d'origine, per dire una lingua che sappia dire l'impresentabile, che si annida nel profondo delle nostre, ciò che resta ancora difficile da dire, no? Proprio perché abbiamo dei vissuti di contraddizioni, di ambiguità, difficili da dire persino a noi stesse. Quindi una lingua che sappia parlare, raccontare, no? le nostre vicende anche nell'infanzia, e che si sappia però confrontare con i linguaggi sociali scardinandoli. Cioè partire da questo cambiamento profondo di sé per interrogare la cultura, tutta la cultura che abbiamo ereditato, greco, romano, cristiano, eccetera. Perché è lì che c'è un patrimonio enorme ideologico che ancora condiziona le nostre vite e che ha segnato il senso comune. Ecco, quello che ho scoperto in quegli anni, lavorando proprio sul tema del sogno d'amore. Il sogno d'amore viene attribuito oggi, per lo sappiamo, vedevo oggi per strada, si offrono fiori, no? Alle donne, eccetera, i cuoricini, tutto riferito al femminile. Ma il sogno d'amore non è il sentimentalismo femminile, il bisogno d'amore delle donne, eccetera. Il bisogno d'amore è la costruzione di una civiltà che, separando, no, natura e cultura, individuo e società, no, il corpo e il pensiero, il corpo e la polis, ha creato anche il sogno del ricongiungimento. No? Cioè è dalla storia maschile che nasce il sogno, l'illusione di poter riunificare in armonia quelle parti dell'umano che ha separato. C'è nella vicenda, certo, di coppia, nel rapporto d'amore, il sogno di riunificare, della fusionalità, dell'unità a due, ma c'è in tutta la cultura e la civiltà dell'uomo il sogno di rimettere insieme l'infanzia e la storia, il corpo e il pensiero. Il sogno d'amore è grande costruzione della cultura alta, poi è entrato nel senso comune, attribuito poi alle donne, naturalmente. Ecco, quindi ancora noi facciamo questo lavoro di interrogare i linguaggi, i saperi, le istituzioni, ma sapendo che la relazione uomo-donna è iscritta tanto nelle istituzioni della vita pubblica, quanto, come dice Pierre Bourdieu nel suo bellissimo libro Il dominio maschile, nell'oscurità dei corpi. È da lì che noi dobbiamo, nell'oscurità dei corpi vuol dire nei vissuti profondi, nell'immaginario che ci portiamo dietro, è da lì che noi possiamo tentare di liberare, come dire, uscire da dei modelli che abbiamo interiorizzato profondamente. E questo mi dà anche modo di rispondere a un'altra domanda, che era quella della complicità. Ecco, allora, non vogliamo chiamarla complicità perché richiama l'idea di una colpevolizzazione, troviamo un altro modo. Io sinceramente non faccio altro che riflettere su, penso che questo sia un elemento fondamentale, cioè il fatto che le donne, come dicevo prima, forzatamente hanno fatto propria quella rappresentazione del mondo e dentro quei ruoli, quelle identità, quei modelli che sono stati loro, dentro i quali hanno dovuto, e dentro quei modelli, quei ruoli, quelle identità che hanno potuto in qualche modo, dico, non solo sopravvivere, ma hanno tentato anche di strappare un qualche potere. No? Il potere del ruolo materno c'è dentro una possessività, noi parliamo della possessività maschile, ma perché non dire anche la possessività delle donne rispetto ai figli, quando dicono il figlio è mio? Io ricordo in dialetto era terribile, quando mia madre diceva atofat atsfet, ti ho fatto e ti dispo, forse non era solo romagnolo, temo che sia più diffuso che in Romagna, ma era l'idea, come dire, io ti ho fatto, no? Questa, allora c'è una possessività, no, molto forte, e non c'è la possessività verso il figlio, c'è anche verso il compagno, verso il marito, cioè è l'idea dell'indispensabilità, no? Il potere di rendersi necessario a un altro. Quello è un potere, certo un potere che non dà molto né a chi lo esercita né a chi lo riceve, anzi io dico appunto molta parte di violenza nasce da questo, cioè il fatto che, come dire, gli uomini hanno un vantaggio nel fatto che qualcuno gli fa da mangiare, li nutre, li lava, qualcuno che si cura di loro, ma li infantilizza anche, no? L'uomo si è pensato libero nella vita pubblica perché ha cancellato, collocato altrove e la sopravvivenza materiale, psicologica, ma quando torna in quelle case ritorna bambino per qualcuno che si cura della sua sopravvivenza, e quell'infantilizzazione non aiuta, perché è una minaccia per l'autonomia virile, per la sua virilità. Quindi questo amore odio è facilmente comprensibile. Gli uomini hanno certamente un privilegio, un vantaggio, avere qualcuno a casa che ti cura, si prende cura di te, dei tuoi figli, della famiglia. E questa responsabilità sappiamo quanto è ancora femminile. Femminile anche per le ragioni che diceva lei, cioè le donne sono infaticabili, instancabili, no? Instancabili anche quando hanno un compagno che si occupa, potrebbe, o mostra qualche desiderio di occuparsi del figlio, sono loro che dicono non lo sa fare come me, no? Non si fidano, cioè c'è ancora un attaccamento forte al potere dell'indispensabilità, diciamo la verità, no? Oggi le donne fanno doppio lavoro e si ammazzano di doppio lavoro, però ripeto, difficile abbandonare quel ruolo di indispensabilità familiare che, ripeto, si esercita purtroppo anche nella relazione amorosa adulta, ed è lì il problema. Ma lo è anche per un figlio. Io dico sempre, io ho avuto due genitori che mi hanno, è vero, adorato, no? Mi hanno amato, ero figlia unica, appunto, pur in questa famiglia numerosa, eravamo otto, nucleo familiare, patriarcale, eccetera. Però mi hanno adorato, ma, come dire, mi hanno anche tenuto un cordone ombelicale, pur essendo io andata a Milano, e molto grande, molto forte, no? Molto forte. Io dico, quando una donna dice a un figlio, io ho sacrificato la vita per te, gli mette addosso una croce, no? Di cui è difficile liberarsi, cioè gli crea un debito inestinguibile. No? Allora io credo che un altro grande conquista del femminismo è stato separare appunto la donna dalla madre, no? Separare la sessualità dalla procreazione, liberare da quei ruoli vincolanti che ci hanno visto solo come un genere. Gli uomini anche sono un genere, la virilità costruisce un modello, no? Di genere, però gli uomini sono vissuti come individui e tutti i trattati di pedagogia parlano dell'individuo di sesso maschile. Io me ne sono accorto dopo tanti anni che quando descrivevano l'individuazione era sempre quella di un soggetto maschile. E anche il percorso femminile, cos'è stato a lungo se non percorrere la strada di emancipazione, come somigliare all'uomo, in fondo, no? Ecco il femminismo che abbiamo detto, forse somigliare a noi stesse, no? Forse se cominciamo a interrogarci noi stesse per dire, interrogare i modelli sia del maschile che del femminile, perché il problema è di mettere in discussione entrambi questi modelli, questi stereotipi. E questo però, come dire, non aiuta, no? La difficoltà che hanno le donne a prendere tempo per sé, cura di sé, no? A pensare a quello che la Leramo chiama il fastidioso obbligo di vivere per sé, che non è l'individualismo o l'egoismo, no? Come ci dicono subito, no? È semplicemente il fatto che se tu non hai la percezione di, non hai una vicinanza a te stessa, non senti che la vita prima di tutto la devi trovare in te, l'energia. Solo in quel modo puoi stabilire il rapporto con un altro che sia un altro davvero e non un appendice. Cercare il completamento nell'altro, questo è terribile, perché vuol dire che tu sei solo un complemento, che hai bisogno, e questo stringe dei rapporti, dei vincoli di indispensabilità dove non sono indispensabili. Le donne, per esempio, vivono molto da sole, riescono più degli uomini, però hanno paura della solitudine, perché non hanno, perché manca alle donne questo rapporto con se stesse, stare da sole come stare con nessuno. Se non hanno qualcuno di cui occuparsi, non si sentono legittimate alla vita. Vincere questa è una storia millenaria per le donne, essere vissute tramite l'altro, per l'altro, no? Ecco, è il senso di colpo del momento in cui cercano di volgere lo sguardo su di sé. No? C'è, Rossana Rossanda, adesso ho curato adesso una raccolta di scritti, sono molto affezionata, perché Rossana, che ha scritto sempre più di analisi politica, eccetera, per la rivista Lapis, no? Quando io dirigevo la rivista Lapis negli anni 90, chiese a Rossana di scrivere in dialogo anche con me sul corpo, e Rossana ha scritto di sé, del suo rapporto con la bellezza, col corpo, l'invecchiamento, no? In un modo, con un'esposizione di sé straordinaria, che non c'è ovviamente nei suoi scritti politici. E in uno di questi articoli, che si chiama proprio Il corpo, una soglia sul mistero, Rossanda dice, ci sono, come dire, noi siamo state guardate, ci siamo costruite nello sguardo di un altro, ci portiamo addosso questi modelli, no? Che è la maternità, la seduzione, e dice, ci sono donne che possono arrivare alla fine della loro vita senza percepire altro che questi modelli, senza mai avere avuto il dubbio che forse si poteva vivere anche in un altro modo. E vabbè, finisco con la, perché poi sono chiaro, parlo troppo a lungo, come sempre, dico sempre devo ascoltare, ma poi parlo io. Allora, da donna a donna, ma il femminismo è stato, il femminismo ha costruito relazioni, finalmente relazioni, si parlava di relazioni a tutt'ora, costruire una relazione fra donne volevo dire uscire appunto da una storia che ci aveva visto divise dallo sguardo maschile. Le donne sono sempre state molto insieme nelle case, ma io le ho viste come stavano nelle case, le suocere, le nuore, ho visto quanta, no, quanta ostilità, quanta, no, anche confidenza, è vero, ma come dire, è stato tutto da costruire la relazione tra donne come relazione tra persone, tra individui. Come una relazione capace di, come dire, come costruire un'intelligenza insieme, prendere parola, ascoltare la parola dell'altra, anzi la pratica, costruire amicizie e anche amore, riscoprire anche il desiderio, l'amore per un'altra donna. Abbiamo paura dell'omosessualità maschile, abbiamo paura dell'omosessualità femminile, abbiamo paura di tutto ciò che è rimasto appunto per secoli coperto, non detto, di tutte le esperienze dell'umano, ma soprattutto il femminismo. Certo, la prima accusa, quando le femministe hanno cominciato a fare gruppi separati, La prima accusa dei giornali dell'epoca, io li ho raccolti tutti, sono lesbiche, odiano gli uomini, no? Non, ecco. No, il separatismo aveva una ragione precisa ed era che finalmente, senza la presenza dell'uomo, le donne potevano vedere quanto di quello sguardo maschile avevamo dentro. La presenza dell'uomo, sappiamo, che cambiava immediatamente i discorsi, cioè si mettevano subito in atto, no, tutti i meccanismi che sappiamo. Senza l'uomo potevamo vedere quanto maschile c'era dentro di noi, potevamo ascoltare i racconti delle vite, vedere quanto ci accomunava, ma vedere anche quanto l'altra, potevamo dire, là ti stai raccontando una favola. Questo per me è stato il femminismo, una donna che poteva capire e aiutarti a capire di te quello che tu non vedevi di te, quante illusioni ti eri fatta. Ecco, quindi costruire relazioni tra donne, amicizie, intelligenza, progettualità comune, no? Oggi le donne hanno, ripeto, insieme, con apertura oggi è possibile, non c'è più questo separatismo, almeno nella libera università non c'è mai stato, ma sono gli uomini stessi spesso che non vengono, neanche quando sono interpellati direttamente, no? Io vado tanti incontri sulla questione uomo-donna, amore e violenza, stiamo parlando di una questione maschile. No, la violenza ha un sesso, cioè la violenza, le guerre, le stragi le hanno fatte gli uomini. Interroghiamoci sulla virilità, cos'è stata storicamente. Chiediamoci cos'è questa fragilità maschile che si trasforma rapidamente in violenza. Stiamo parlando di una questione maschile, gli uomini non vengono. No? Gli uomini, anche a questi incontri pubblici, stasera sono felice perché ne vedo tanti. Ma credete, è la prima volta. No, quando si parla di femminismo e di questi temi, gli uomini spariscono, questioni di donne. Ecco, allora il problema, ripeto, è stato quello importante ed è tuttora importante per le donne. Da solo una donna non ce la può fare, non ce la può fare a liberarsi di tutti, no, questi orpelli, tutto questo che ci hanno messo addosso. È difficile, perché tutta la società parla ancora una lingua che è quella del privilegio maschile. Un privilegio, dicevo prima, io sottolineo sempre, di cui hanno pagato un prezzo altissimo anche gli uomini. No? Gli uomini si sono dovuti, in nome della virilità, l'efficienza, la conquista, lo spirito di conquista, si sono dovuti mutilare di una parte enorme dell'umano. No? La parte enorme sono gli affetti, i sentimenti, la capacità di cura. Gli uomini hanno tenerezza tanto, hanno corpo intanto, questo è ovvio, e hanno tenerezza tanto quanto le donne. Io vorrei che gli uomini prendessero familiarità coi corpi a partire dagli neonati, da subito, li voglio negli asili nido. Voglio che gli uomini siano, perché questo corpo femminile, ripeto, sempre presente dall'asilo nido fino alla morte, e sempre donne a curarsi dei corpi, questo è fortemente negativo. Fonte di violenza, ripeto, di strappi violenti. Mentre io vorrei, ripeto, gli uomini hanno bisogno di acquistare familiarità coi corpi dei bambini e dei malati. Quando ho avuto mia madre in ospedale, eravamo tutte donne intorno a quei letti. Cosa vuol dire questo? No? Vuol dire comunque che gli uomini si sono mutilati di una parte dell'umano enorme, che è quella che ha a che fare con gli affetti, i sentimenti, ripeto, la cura dei corpi. La cura non è un compito femminile. Anche qui, perché non? Si continua a cercare di mettere riparo alla discriminazione che subiscono le donne nel lavoro e guadagnano meno. Lo sappiamo. La nostra Costituzione ancora dice, nell'articolo 37, che da un lato dice a parità di lavoro, parità di salario, no? Però poi dice, fatte eccezioni, il fatto che le donne hanno un compito essenziale, che è quello della maternità, dei figli. Ma allora con questo compito essenziale il lavoro delle donne è secondario. Non meravigliamoci che sia discriminato. Ecco, allora finché non si intacca la divisione sessuale del lavoro e non si dice che il lavoro, che la cura, la crescita degli umani, la cura dei figli, dei malati, è un compito di tutti. Deve essere un'etica condivisa. È un compito di uomini e di donne. Quindi, vedete che affrontare è il negazionismo, per forza il negazionismo, perché affrontare questo tema, questi temi della relazione uomo-donna sotto questo profilo, no, così radicale, che parte dai corpi, sessualità, maternità, eccetera, eccetera, la famiglia, vuol dire mettere in discussione un ordine intero, economia, la politica, cioè tutto un sistema, è la vera rivoluzione, insisto, una rivoluzione pacifica, no? E semmai il problema è che pace dall'altra parte non ne arriva, perché più le donne fanno un cammino di libertà e più, come vediamo, tutti i giorni subiscono, no, dei maltrattamenti e peggio, una vera sevizia.